Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È sabato 1 dicembre 2007, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Vittorio Rossi che oggi è alla parte tecnica, in regia ci sono Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio e al microfono Fabio Colagrande per la nostra trasmissione dedicata come ogni giorno all'approfondimento dell'attualità. L'attualità in queste ore per noi in Vaticano è ovviamente la nuova enciclica di Papa Benedetto XVI. Il Papa ha firmato ieri mattina alle 11 nella biblioteca del Palazzo Apostolico la sua seconda enciclica, la Spe Salvi, che parte appunto da un passo della lettera di San Paolo ai Romani che recita «Nella speranza siamo stati salvati». Il documento è stato poi presentato ieri mattina nella sala stampa vaticana, presentazione che è stata introdotta dal direttore della sala stampa, il padre Federico Lombardi, che ha sottolineato come Benedetto XVI abbia iniziato a scrivere questa enciclica dopo Pasqua, un'enciclica scritta di getto, ha detto padre Lombardi, aggiungendo che pur non essendo già in programma non è da escludere una terza enciclica incentrata sulla fede dopo quella dedicata all'amore e alla carità nel gennaio 2006 e dopo questa dedicata alla speranza. In questa enciclica, in 79 pagine, il Papa affronta il tema della speranza cristiana, mette in luce l'incompletezza, a volte il fallimento delle ideologie moderne, e chiede anche al cristianesimo contemporaneo di fare autocritica, notando come esso, di fronte al progresso della scienza, si sia dedicato esclusivamente all'individuo e alla sua salvezza, restringendo così l'orizzonte della sua speranza e finendo per non riconoscere la grandezza del suo compito. Ma leggiamo un paragrafo, il paragrafo 5 di questa enciclica. Scrive Benedetto XVI: non sono gli elementi del cosmo, le leggi della materia che in definitiva governano il mondo e l'uomo, ma un Dio personale governa le stelle, cioè l'universo. Non le leggi della materia e dell'evoluzione sono l'ultima istanza, ma ragione, volontà, amore, una persona. E se conosciamo questa persona e lei conosce noi, allora veramente l'inesorabile potere degli elementi materiali non è più l'ultima istanza. Allora non siamo schiavi dell'universo e delle sue leggi, allora siamo liberi. Questa è la citazione dalla nuova enciclica del Papa, enciclica ci spiega che l'incontro col Signore di tutti i signori, con una speranza che è più forte della schiavitù, il grande segreto del cristianesimo, che non porta un messaggio sociale rivoluzionario, scrive Benedetto XVI, ma la possibilità di una trasformazione dal di dentro della vita e del mondo. Dedicando la sua seconda enciclica alla speranza, Benedetto XVI ha colto con acutezza uno dei problemi più urgenti e drammatici del nostro tempo, ha sottolineato padre Lombardi commentando l'enciclica ai microfoni della Radio Vaticana. In questo testo ha spiegato, il Papa indica la vera natura della speranza cristiana e la presenta incarnata nella vita concreta di figure luminose, di martiri e testimoni delle diverse epoche della Chiesa fino a oggi. Il Papa è convinto che il rifiuto della fede e della speranza cristiana, in fondo il rifiuto di Dio, portino l'uomo a perdere se stesso, ma si pone ancora una volta in una prospettiva di dialogo, di aiuto reciproco fra ragione e fede. E c'è un passaggio centrale di questa enciclica, un altro passaggio che vogliamo proporvi. Il Papa afferma che è necessaria un'autocritica dell'età moderna in dialogo con il cristianesimo e con la sua concezione della speranza. In un tale dialogo anche i cristiani devono imparare nuovamente in che cosa consista veramente la loro speranza, che cosa abbiano da offrire al mondo e che cosa invece non possono offrire. Bisogna che in questa autocritica della società moderna confluisca anche un'autocritica del cristianesimo moderno, sottolinea ancora il Papa, che deve sempre di nuovo imparare a comprendere se stesso a partire dalle proprie radici. Allora vi proponiamo oggi alcuni commenti che sono giunti a poche ore dalla pubblicazione di questo testo. Abbiamo detto che ieri c'è stata la presentazione in sala stampa e tra i relatori che hanno introdotto un po' la lettura di questo testo c'era anche il cardinale Albert Vanoy, che ha definito la Spe Salvi una enciclica illuminante, incoraggiante e stimolante, una enciclica nella quale ritroviamo il Papa profondo teologo e nel contempo pastore attento alle necessità del suo gregge. Abbiamo intervistato subito dopo la conferenza stampa il cardinal Vanoy, che ricordiamo è gesuita, professore emerito di esegesi del Nuovo Testamento al Pontificio Istituto Biblico, e siamo partiti proprio da un testo che lo stesso Vanoy ci aveva citato, di Charles Péguy, un testo nel quale si parla della speranza come apparentemente la più piccola delle tre virtù teologali, ma poi in realtà la virtù teologale che trascina le altre due, quella della fede e quella dell'amore. Sentiamo dunque il commento del cardinal Vanoy sulla nuova enciclica del Papa.
La speranza, considerata a volte
la minore delle tre virtù teologali, eppure il Papa ha voluto dedicare a questa virtù teologale un'intera enciclica. Perché?
Eh sì, perché veramente è fondamentale, perché la speranza dà una spinta, dà uno slancio che non può essere dato né dalla fede né dall'amore. Perché senza la speranza l'amore rimane un po' paralizzato e la fede rimane piuttosto astratta. E invece con la speranza la fede prende tutta la sua consistenza, sappiamo che siamo non soltanto perdonati, ma siamo orientati verso una pienezza meravigliosa, e quindi abbiamo questa speranza e la nostra fede diventa viva, e similmente il nostro amore, perché se non c'è speranza l'amore rimane come paralizzato, non sa come fare, ma invece se c'è la speranza allora l'amore diventa attivo e trasforma il mondo effettivamente, non rimane semplicemente un sentimento, passa dall'affettivo all'effettivo.
Ecco, un'enciclica che parla ai cristiani o soprattutto a coloro che vivono avendo dimenticato Dio, a coloro che non hanno dimenticato questa speranza?
L'apertura dell'enciclica è molto molto ampia, è chiaro che è una grande catechesi sulla speranza, valida per tutti, a cominciare per i vescovi, i sacerdoti, religiosi, religiose, cristiani e fedeli laici. Ma d'altra parte è anche chiaro che il Santo Padre, scrivendo questa enciclica, ha pensato a tanta gente la cui fede è piuttosto tiepida, e anche alla gente che non ha la fede, ma che può essere attirata dalla fede vedendo tutta la bellezza della speranza cristiana.
Il Papa ci chiede di fare un'autocritica. Abbiamo dimenticato come credenti cos'è la speranza. Quale autocritica dobbiamo fare?
Sì, dobbiamo fare una ricerca, perché un'autocritica suppone un esame. Il Papa non pretende di aver fatto questo esame, cioè un punto molto chiaro sul quale ciascuno deve fare la sua autocritica, deve vedere se la propria speranza è individualistica o veramente unita all'amore. Questo è una costante dell'enciclica. La speranza cristiana non è individualistica, è una speranza comunitaria, una speranza anche per gli altri, una speranza che spinge a soffrire con chi soffre, e per mettere nella sofferenza altrui questo magnifico apporto della speranza cristiana.
E siete sulla Radio Vaticana in diretta, questo era il commento che abbiamo raccolto ieri mattina in sala stampa vaticana del Cardinal Vanois, professore emerito di esegesi del Nuovo Testamento al Pontificio Istituto Biblico, tra i relatori che hanno introdotto al pubblico la nuova enciclica di Papa Benedetto XVI Spe Salvi. E sono numerosi i commenti che sono stati raccolti in queste ore dalle agenzie e dai giornali. Vi segnalo in particolare quello dell'arcivescovo di Chieti Vasto, il teologo Monsignor Bruno Forte, che in qualche modo ha legato le due encicliche, le prime due encicliche di Benedetto XVI. Solo se c'è in te una grande speranza potrai dare senso alla vita e amare al di là di ogni misura di stanchezza, ha detto Monsignor Forte. Il cuore dell'uomo ha bisogno di amare, di essere amato per vivere, per affrontare la morte. Si tratta di una grande attesa, e tutte le esperienze che le corrispondono restano comunque segnate dalla fragilità della vita, dalla caducità delle opere e dei giorni degli abitatori del tempo. Ecco perché il bisogno di amore si lega indissolubilmente alla speranza, all'attesa di un bene futuro, arduo ma possibile a conseguirsi. E adesso vi facciamo ascoltare un altro commento. Abbiamo cercato un esponente del mondo laico per leggere questo invito, questo appello che è contenuto dell'enciclica di Benedetto XVI, anche con gli occhi appunto di un osservatore non credente. Si tratta di Giuliano Ferrara, giornalista, direttore del quotidiano Il Foglio, che ha commentato così ai nostri microfoni la nuova enciclica di Papa Benedetto XVI.
Mi pare che il punto di partenza del Papa sia questo. Nel mondo moderno la speranza non c'è più, c'è l'aspettativa di vita, è un concetto diverso, l'aspettativa di una buona salute, l'aspettativa del benessere. Al posto della speranza abbiamo messo una sorta di previsione, ma non si vive di previsioni, non si vive di aspettative, non si vive di grafici e di statistiche, non si vive di sola vita, si vive evidentemente di qualche cosa di più che va oltre la dimensione della vita. E questa vita che i cristiani conoscono bene, perché per loro è una virtù teologale, si chiama speranza, fondamentalmente si chiama speranza. Ed è ciò di cui in fondo il mondo moderno ha più bisogno e di cui sente di più la mancanza. Quindi il Papa ha aggredito benevolmente, fraternamente il cuore dei moderni sul terreno più friabile per loro, sul terreno sul quale desiderano di più credere, sperare e amare, e ci riescono di meno.
Nella Spe Salvi la speranza cristiana diventa la possibilità di redenzione dell'uomo rispetto all'incompiutezza delle rivoluzioni del Novecento, quella francese e quella marxista. Come considera questa rilettura storica?
Geniale. Il passaggio fondamentale da questo punto di vista, diciamo più di filosofia o teologia della storia, dell'enciclica di Benedetto XVI, mi sembra quello in cui dice: ma come avete mai potuto pensare che una struttura sociale risolva il problema del bene, quando resiste e resisterà sempre la libertà dell'uomo, dunque essenzialmente la libertà di scegliere tra il bene e il male? La critica al materialismo di Marx, che pure il Papa apprezza perché ne capisce fino in fondo il vigore, come dice lui, di giudizio analitico, e che apprezza perché Marx era notoriamente dotato anche di una sua carica profetica e messianistica di tipo laico, di tipo ebraico. Il giudizio però sul materialismo di Marx, sul fatto che ha creduto sulla scia di Bacone e dell'arte che non perfeziona la natura ma la abroga, la domina, l'idea che abbia creduto che le strutture economiche avrebbero risolto il problema del bene comune è appunto un errore materialistico, e questa è una critica, diciamo, dell'ideologia più grande e terribile del nostro tempo, assolutamente pertinente, giusta agli occhi di chiunque guardi senza pregiudizi.
In questa sua seconda enciclica, Benedetto XVI illustra gli esiti negativi insiti nei concetti di ragione e libertà quando non sono integrati dalla fede. Ecco, Ferrara, come pensatore laico, come considera questo punto di vista?
Ragione e libertà sono integrati naturalmente, credo, nella fede, nel senso che la fede è memoria. Peghia, parole bellissime sulla normalità, sulla sensatezza convincente della fede come memoria. Ovviamente la fede è poi un dono di grazia personale, e ciascuno risponde in proprio del fatto di esserne stato dispensato o no. Però la fede si argomenta attraverso la ragione, genera cultura, è immediatamente anche inculturazione della fede, e la fede è impossibile senza la libertà. Senza la libertà non c'è fede, c'è un canone di idee ricevute. E quindi direi che ragione, libertà e fede sono parte di un trinomio. L'averlo scisso, avere opposto ragione e libertà a fede è una delle ragioni per cui il mondo moderno è diventato fideistico. Sembra un paradosso questo che dico, ma non lo è. Cioè ha scelto e l'ha incollata allo Stato una ideologia irrazionalistica, in realtà, che è quella, diciamo, dell'uomo che si considera signore e padrone della propria vita, signore e padrone del mondo e creatore di se stesso. Bisogna che questo trinomio si ricomponga in una forma o nell'altra.
A questo proposito, Ferrara, l'enciclica presenta in chiave negativa la fede nel progresso e nella scienza, che hanno ridotto il significato della speranza cristiana. Ecco, quanto è attuale, secondo lei, questo contrasto nel nostro mondo culturale e sociale?
Secondo me è attualissimo, e lo dimostrano le reazioni sconsiderate. Ho letto una dichiarazione dell'astronoma Margherita Hack, appunto a proposito di questi passaggi sulla scienza, torniamo ai tempi di Galileo, eccetera, eccetera, eccetera. È un po' un rifriggere le solite vecchie pseudoverità, i soliti vecchi luoghi comuni sul pensiero di Josef Ratzinger e di Benedetto XVI. Il Papa non ce l'ha fatto con la scienza, non ce l'ha fatto con il metodo scientifico e non ce l'ha affatto con i risultati della scienza, che sono una benedizione, questo il Papa lo ha detto mille volte, ce l'ha con l'ideologia della scienza, cioè con l'idea che appunto il progresso, concetto in sé profondamente ambiguo, perché se viene caricato di valori è il sostituto secolarista della speranza cristiana, ed è, come dire, un tentativo di ribellione al senso stesso della parola speranza. Il progresso è stato appunto intronato e messo al centro della riflessione dell'agire umano, laddove invece, insomma, questo mi sembra sacrosanto e giusto per il cristianesimo, che queste cose le ha in parte anche mutuate o comunque interrelate con il meglio della filosofia greca. Il Papa non cita solo Kant e Bacone, cita anche Platone in questa splendida enciclica, e il cristianesimo, insomma, ha il senso dell'eternità. E l'eternità mi sembra, tutto sommato, se non è considerata sciattamente come interminabilità, ma come totale amore, come il mondo giunto alla sua giusta forma, come ha detto il Papa nel suo libro su Gesù di Nazareth, mi pare superiore al progresso, o no?
Infine, Ferrara, come verrà accolto secondo lei questo invito a un'autocritica che Benedetto XVI rivolge all'età moderna?
Guardi, noi moderni abbiamo questa caratteristica di essere insieme molto distratti e molto sensibili. Sono due inclinazioni opposte che secondo me circolano nell'opinione moderna. Quindi da un lato verrà accolta così con condiscendenza e con una punta di risentimento, e questo fa parte della nostra distrazione congenita. Dall'altro però, per quello che riguarda la nostra vera sensibilità, verrà accolta come l'irruzione misteriosa di un pensiero forte che ci riguarda, che parla della fatica del vivere, della difficoltà del vivere, forse persino dell'impossibilità del vivere moderno, e un richiamo portentoso, direi, non prodigioso, ma portentoso, quindi un segno fortemente improntato al carattere razionale e filosofico che c'è anche nel cristianesimo, un richiamo alla retta vita, alla buona vita, a elementari sentimenti che puntano su una vita che abbia un significato.
Ed era il commento di Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, commento alla nuova enciclica di Benedetto XVI, Spes Salvi. Noi ci fermiamo qui, argomento dunque della puntata odierna, la Spes Salvi, questa enciclica pubblicata proprio ieri mattina e firmata ieri mattina da Papa Benedetto XVI, nostri ospiti il Cardinal Vanoy e Giuliano Ferrara. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.